Buonasera Radio Fresh, la voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao Rino, come stai?
Buonasera, non c'è male, tutto bene.
Te? Tutto bene, settimana giusta?
Sì.
A parte l'acqua, a parte il tempo, oh, tutto bene, dai.
Sì, dai, alla fine.
Adesso andiamo verso la bella stagione, così dicono. Da domani dovrebbe...
L'inverno,
eh? No, l'inverno abbiamo già passato. ieri l'altro c'era una nebbia che sembrava novembre, però da domani dicono gli esperti che dovrebbe arrivare l'anticiclone, non so come cavolo si chiama, che porterà la temperatura a 30 gradi. Sì, che passiamo da lì, dall'autunno a piena estate.
Così, un sacco di malati se
e non se ne parla più. Esatto. Bene, allora, velocissimamente, siete sempre su Radio Fresh, programma Buonasera Radio Fresh, avete sentito la nostra sigla, sì. Sempre sulla frequenza 91 388 400. Ricordo i nostri numeri di telefono, andiamo di fretta perché abbiamo tante cose da raccontarci questa sera. Allora, per i vostri SMS e WhatsApp 366 5488 988. Per le vostre chiamate in diretta 0534 93004. Dicevo, serata piena, partiamo subito con un minuto e mezzo di musica, non te ne do di più. Vabbè, dopodiché avremo l'ingegnere Rivelli che ci racconterà un po' di storia e poi passeremo con un nostro collega per raccontarci quello che è avvenuto venerdì sera nell'ambito sportivo. Ok, andiamo con la musica, Max Gazzè.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, con la bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. Pulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non ho più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle malelingue.
Allora lasciamo anche Max Gazzè con il suo La vita com'è e andiamo subito in diretta col nostro primo ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi l'ingegnere Giancarlo Rivelli. Buonasera ingegnere, ben arrivato e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie dell'invito.
Allora, nell'ambito del programma con ABC, Appennino Beni e Cultura, dico bene,
esatto.
Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera, come dicevo, l'ingegnere Rivelli, che ci racconterà un po' del mondo, della storia che riguarda il nostro Appennino. Allora, il signor l'ingegnere Rivelli è un appassionato di storia, un cultore di storia, diciamo, e uno studioso soprattutto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, dico bene?
Esatto.
Tra l'altro è vicepresidente dell'Officina della Memoria e dopo ci spiegherà che cos'è questa Officina della Memoria. Ma la prima domanda che mi viene spontanea, come nasce questa passione per la storia e soprattutto per la storia del nostro Appennino?
Storia del nostro Appennino perché ho una casa a Monzuno e la storia della mia famiglia è legata a quel territorio da diverse generazioni, anche se io sono, come si suol dire, un cittadino murato, cioè nato e vivente all'interno delle mura di Bologna. L'interesse per quello che riguarda la Seconda Guerra Mondiale è legata essenzialmente alla ritrosia di mia madre a raccontarmi i fatti drammatici che le erano successi durante quel periodo. Mia mamma era una ragazza di ben 32 anni nel 1944, nata nel gennaio del 1912 e abitava in via Goito in centro a Bologna. Gli alleati nella primavera del 1944 danno luogo a una cosa che si chiama la strategia Strangle, cioè una serie di azioni militari, di bombardamenti che dureranno dalla primavera fino alla tarda estate, mirate a ostacolare il flusso dei rifornimenti dalla Germania, e quindi bombardando sistematicamente tutte le vie di comunicazione, in particolar modo le ferrovie. Abitando in centro a Bologna, con la primavera si prendono molta paura con i primi bombardamenti e scappano. Scappano dove? In una casa di famiglia che avevano fra Monzuno e Vado, dove si fermano. Si fermano, ma avranno una grande sfortuna, perché essendo questa casa a un tiro di schioppo da Vado, a Vado c'è della ferrovia direttissima, il viadotto più importante fra Bologna e Firenze, quindi diventa un obiettivo primario per gli alleati, e quindi dal 18 di maggio del 1944 iniziano i bombardamenti. I tedeschi difendono tutte le ferrovie, li difendono con postazioni antiaeree, e la casa di mia madre, dove abitava mia madre, diventa la sede del comando di tante batterie tedesche per un raggio di una quindicina di chilometri da quella zona lì. E quindi loro devono essere spostati, devono lasciare questa casa, utilizzano la casa del contadino, poi verranno buttati fuori anche da lì, andranno in un porcile, e intanto il tempo avanza e il fronte risale dal sud. E quando il primo di ottobre del 44 sentono le prime cannonate dalle parti di Monghidoro, decidono di andare nel rifugio che avevano fatto preparare dal loro fattore. E in questo rifugio si radunano circa una trentina di persone, fra cui molti bambini, perché le famiglie all'epoca avevano tanti bambini.
Sì.
E che cosa succede? Succede che hanno la grande sfortuna che il fronte avanza e si fermerà esattamente sul fossato in fondo al quale era stato scavato questo rifugio.
La famosa linea gotica.
No, la linea gotica in realtà è lo spartiacque fra la Toscana e l'Emilia, l'indichiamo solitamente questo, però in realtà non è una linea tirata con la matita, ma è una difesa fatta in profondità per decine di chilometri, tant'è vero che dallo spartiacque fra la Toscana e arrivare a Bologna è un rincorrersi continuo di postazioni, trincee, appostamenti, ricoveri, rifugi, eccetera eccetera. Cosa succede? Succede che questa trentina di disgraziati rimangono bloccati in mezzo alle linee, i tedeschi sulla testa, gli americani di fronte, e praticamente ci rimarranno per 47 giorni. L'evento più drammatico però avviene il 20 di ottobre ed è il primo giorno di sereno dopo praticamente una decina di giorni di pioggia. L'inverno, l'autunno del 1944 è l'autunno più piovoso degli ultimi 30 anni, e questo provocherà fra l'altro l'arresto dell'avanzata delle truppe alleate e la stasi del fronte lungo una linea, diciamo, che non era prevista. E questa sarà peraltro la grande disgrazia di tutti i territori che rimangono a cavallo di questa linea difensiva, perché gli americani e gli alleati, diciamo, avevano dovizia di armamenti e quindi hanno raso al suolo. Pensiamo che Pianoro viene raso al suolo per il 95% dei suoi fabbricati, così come Vado, che viene demolito per il 90%, Sasso Marconi per il 70%, quindi zone che avranno una grande difficoltà a riprendere la loro
vita. Un impatto fortissimo su quello che sono le popolazioni, ma non solo, anche le strutture.
Che cosa succede il 20 ottobre? Il 20 ottobre, primo giorno di sole, i bambini erano tanti, sono incontenibili, vengono lasciati giocare fuori dal rifugio. Qualcuno ha la malaugurata idea di provare a cuocere una pentola di acqua che veniva raccolta dal rio sottostante, e una manciata, un pugno di riso che era stato non trovato, diciamo, dai tedeschi, che avevano razziato tutto quello che questi si erano portati nel rifugio. Il fumo di questo fuoco richiama l'attenzione sicuramente di un reparto americano. C'era stato un ricambio nelle truppe americane due giorni prima, quindi probabilmente le nuove truppe non hanno conoscenza del fatto che ci sono dei civili bloccati fra le linee, e un unico colpo di mortaio uccide praticamente 8 bambini e un adulto. Questa è la ragione per la quale mia madre non mi ha mai voluto raccontare di che cosa era successo, che cosa era successo nella guerra,
in quel periodo maledetto.
E a questo punto è cominciata la mia curiosità, nel senso che ho cominciato a comprare un libro sulla Seconda Guerra Mondiale cercando delle risposte e non l'ho trovato. Ne ho comprati 2, 10, 100, sono arrivato a diverse centinaia e man mano le risposte sono riuscito a darmele. Ecco,
pian pianino.
Io sono qua, sono le mie ricerche sono frutto di 35 anni di interessi, di collezione, ho una collezione di parecchie migliaia di foto della Seconda Guerra Mondiale locale, quindi dell'Appennino, che ho peraltro sfruttato facendo mostre, l'ultima è una mostra ieri e oggi, quindi un fotoconfronto col passato, le stesse immagini scattate durante la guerra riscattate
in questi, oggi per vedere la differenza
in questi anni, insomma, in questi giorni.
Certo. Bene, mentre la seconda cosa che le chiedevo è, mi racconta qualcosa su questa Officina della Memoria, come nasce e qual è lo scopo di questo gruppo di lavoro, posso chiamarlo?
Sì, lo può chiamare, nel senso che siamo un gruppo di amici, di appassionati accomunati da la passione per la storia, per la ricerca e per la valorizzazione dei nostri territori. Siamo tutti gente d'Appennino, quindi gente che conosce la realtà economica, sociale, culturale di questi luoghi. Fra l'altro, se mi consente, l'Appennino culturalmente è un luogo decisamente vivace. È chiaro che gli spunti te li devi andare a trovare perché siamo un po' qua e un po' là, però basta girare e l'Appennino è veramente vitale dal mio punto di vista. Bene, e questa associazione nasce da uno spunto comune di amici che hanno girato un po' il mondo e hanno visto delle cose che, come si dice nel nostro dialetto, toccano un pochettino. E cioè, andiamo in Normandia e vediamo che non c'è paesino, frazione o città che non abbia sfruttato lo sbarco del 6 giugno del 44 da un punto di vista economico. Ci hanno fatto un'economia sopra. E allora ci siamo detti, a Cipicchia, noi in termini di ambiente non abbiamo nulla da invidiare, l'ambiente appenninico è meraviglioso.
E questo l'abbiamo già confermato più volte perché
è un unico, lo diceva anche Goethe, l'Appennino è praticamente una gioia per l'umanità.
Assolutamente.
Abbiamo, da un punto di vista enogastronomico, penso che nessuno ci possa raccontare assolutamente che ha di meglio a casa sua. Per quello che riguarda la storia, partiamo dal Neolitico e arriviamo passo passo anche, ovviamente, alla Seconda Guerra Mondiale, che è quella più vicina a noi, per quello che riguarda, diciamo, gli interessi che possiamo trovare sul territorio e le testimonianze. Fra l'altro, insomma, non è una guerra poi tanto lontana, in fin dei conti ci sono ancora delle persone che purtroppo per loro l'hanno vissuta.
L'hanno vissuta in prima persona.
Quindi ci siamo detti, per quale ragione non cercare di mettere assieme le nostre forze di appassionati, quindi ripeto, noi non siamo né associazioni, né enti, né altro, viviamo di volontariato, viviamo di praticamente quelle poche lire, anzi euro, che riusciamo a tirare su con le tessere della nostra associazione, che peraltro non è aperta a tutti, nel senso che noi siamo molto selettivi perché il mondo degli appassionati della Seconda Guerra Mondiale annovera taluni personaggi decisamente guerrafondai o, se vogliamo, diciamo amanti delle armi, di quello che ci va dietro, che non è lo spirito, viceversa, con il quale noi ci proponiamo. Quindi 8 anni fa quattro amici hanno deciso di fondare questa associazione Linea Gotica Officina della Memoria con lo scopo praticamente di valorizzare in qualche maniera il territorio e sfruttare a livello economico gli eventi bellici facendone una componente, quindi un'attrazione di tipo turistico. Diciamo che anche la regione Emilia-Romagna una ventina d'anni fa ci aveva pensato, investirono 1,2 miliardi nell'anno 2000 per il progetto Linea Gotica, che poi è stato lasciato morire. Quando credi in un'iniziativa ci devi spendere e anche del tempo. Per dire, la Spagna con la guerra civile, soltanto la Catalogna ha investito ultimamente 36 milioni di euro, che vuol dire è una bella cifra da appoggiare sul territorio per promuovere un progetto.
La interrompo un attimo solo perché prima a microfoni spenti facevamo delle considerazioni che però vorrei riprendere con lei per i nostri ascoltatori, però dopo 1,5 minuti di spazio musicale. Ci sentiamo fra 1,5 minuti.
goes on. Dear, I wonder, for everyone, the stars shine so bright, but they're fading. I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I will need a queen and a palace and everything. Yeah. And now I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town.
Rientriamo in studio, lasciamo anche gli UB44 e torniamo a parlare con l'ingegnere Ribelli. Allora, a microfoni così spenti, ho richiesto quali sono le sostanziali differenze, perché ci parlava della Catalogna, ci parlava della Normandia, hanno saputo sfruttare questa disgrazia, perché è una disgrazia, perché sono morte milioni di persone, però l'hanno sfruttato in un certo modo per tirare su un'economia. Io ho la sensazione, lo dico, mi assumo ogni responsabilità di quello che dico, che da noi questa grande disgrazia è stata sfruttata quasi esclusivamente a scopo politico, non a scopo di conoscenza a 360 gradi. Mi permetto di dire questo. Chiedevo a lei eventualmente una sua opinione.
Sì, c'è da dire che appunto la regione Emilia-Romagna, prima fra l'altro fra le regioni confinanti, la Toscana ha preso spunto da quello che ha fatto l'Emilia-Romagna, cercando diciamo di seguirne le tracce, hanno in un primo tempo creduto, grazie anche all'opera dell'Istituto dell'IBC, l'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna, che vedeva diciamo con grande interesse la promozione della linea gotica da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista di interesse locale. Quello che è mancato è la continuità, nel senso che se hai un progetto, cioè tu fai nascere un bambino, se non gli dà da mangiare, il bambino stramazza e muore, insomma. Certo. Quindi o perlomeno diciamo non cresce bello dritto.
No, non basta creare un progetto, bisogna anche portarlo avanti.
Esatto, bisogna crederci, ma bisogna crederci laddove ci sono gli strumenti e quindi laddove si conta per poter fare queste cose. Io credo che da un punto di vista turistico, ripeto, l'ambiente appenninico non ha nulla da invidiare, anzi ha strumenti potentissimi a propria disposizione, e questi devono essere in qualche maniera utilizzati. E questa è la ragione per la quale appunto 8 anni fa ci siamo messi assieme un gruppo di amici. Nessuno di noi ha ristoranti, alberghi da riempire, quindi siamo proprio tutti quanti studiosi del territorio,
appassionati,
scrittori, siamo una congrega diciamo fra l'altro anche molto unita e anche quasi una setta direi. e ci siamo detti facciamo questa associazione perché promuoviamo il recupero, la conservazione e la promozione della memoria storica sotto tutti gli aspetti, quindi aspetti di tipo militare, di tipo sociale, economico e culturale. La Seconda Guerra Mondiale ha fatto una sessantina di milioni di morti. Significa in soldoni, perché è una cosa che fa più colpo, un morto ogni 3 secondi per 6 anni. E quindi è tanta roba.
Una cosa pazzesca. Però solamente su questi termini fa veramente rabbrividire.
Sì, un morto ogni 3 secondi è qualcosa che colpisce decisamente. E abbiamo la fortuna, io ho la fortuna di essere nato nel 52, quindi non avere vissuto sulla mia pelle questa guerra. E una delle ragioni per le quali c'è questo interesse mio e di tanti amici miei è che ci siamo resi conto studiando del orrore e degli errori che sono stati fatti per arrivare a quella congiuntura, quindi per arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, un secolo che in 20 anni ne ha viste 2, quindi si è riusciti a fare veramente il meglio del meglio.
O il peggio del peggio.
O il peggio del peggio, esatto. Quindi a questo punto ci siamo detti, cerchiamo di promuovere la memoria per evitare che ce ne sia oblio e che quindi le nuove generazioni vedano la guerra semplicemente come una cosa che si vede nei film in cui la gente muore eroicamente andando all'assalto con delle belle parole sulle labbra. La guerra non è questo, la guerra è morte, distruzione, è danno per le persone, per la comunità, per lo psiche. Io ho presente
per l'economia.
Io ho presente una cosa che mi ha colpito tantissimo parlando con tanti anziani, tante persone che hanno vissuto la guerra sulla loro pelle. Oramai qualcuno un po' svampito con la memoria mi dicevano in dialetto: me a marcor brisa qual che io mangiai ier sera, moi fat la guerra me i mi arcor tot, perché la guerra è qualche cosa che incide l'animo delle persone in maniera
indelebile, credo anche sì, assolutamente sì.
Tornando alla nostra associazione, quindi ci siamo detti cosa potevamo fare e quindi abbiamo fatto un progetto molto articolato, fra l'altro partendo in maniera abbastanza seria, nel senso che come prima cosa abbiamo registrato il logo dell'associazione e varie altre cose a cui abbiamo dato diciamo un'impronta decisamente professionale. Ci siamo proposti, abbiamo già fatto il recupero di manufatti, di edifici, di opere difensive, quindi bunker, trincee eccetera eccetera, recuperato manufatti di carattere memorialistico, quindi monumenti, cippi, abbiamo aiutato a costruirli, a progettarli. Abbiamo allestito mostre, abbiamo una mostra in giro in questo momento che sarà anche a Bologna a novembre di quest'anno. Abbiamo realizzato sentieri, percorsi di visita e di conseguenza abbiamo elaborato dei progetti di sviluppo del territorio. Tutti i nostri soci, siamo una trentina, sono ricercatori sul territorio, quindi abbiamo centinaia di cassette di registrazioni, cassette video e registrazioni audio, diciamo, di testimonianze di fonti orali e documentali. Abbiamo realizzato ovviamente un mucchio di libri e abbiamo realizzato, fra le tante cose, un meraviglioso sito che si trova all'indirizzo www.lineagotica.eu. E su questo sito mi sentirei di spendere un po' di parole perché.
Però gliele faccio spendere fra 2 minuti perché entriamo in pubblicità, okay. Abbiamo dei tempi, poi dopo andiamo avanti anche oltre il programma che avevamo previsto perché è una cosa che mi interessa. Il nostro secondo ospite aspetterà 5 minuti. Vai Rino con la pubblicità.
Radio Fresh, niente trucchi, semplicemente radio.
Eccoci nuovamente in diretta. Allora, ingegnere Rivelli, parlavamo del sito, poi dopo la dobbiamo chiudere e la saluto. Però ci diamo appuntamento per una prossima puntata perché sono ancora troppe cose da raccontare su questo argomento. Il sito, mi dica.
Il sito lo troviamo all'indirizzo www.lineagotica.eu, basta digitare su qualunque motore di ricerca Linea Gotica e noi siamo in pole position. È un sito in italiano e ovviamente anche in inglese e si presenta con
e non tedesco.
No, tedesco no, abbiamo rinunciato, oramai i tedeschi sanno l'inglese meglio degli inglesi.
Mi era una battuta.
No, ma c'eravamo posti il problema in realtà. Sulla cartellonistica, ad esempio, fatta 20 anni fa c'era anche l'indicazione in tedesco, poi ci siamo resi conto che era superfluo. Dicevo, il sito si presenta con ovviamente una mappa georeferenziata con oltre 120 località nelle quali sono descritti fatti legati al passaggio del fronte. Il sito è molto ricco, è diviso in varie sezioni, quindi c'è la sezione storie e luoghi in cui c'è appunto la possibilità di esplorare la linea gotica interrogando il sistema comune per comune oppure semplicemente andando sulla mappa interattiva. C'è una parte legata alla didattica e memoria che è molto importante per noi proprio perché ci proponiamo nelle scuole, nelle associazioni, nei comuni, per portare avanti i discorsi di memoria, per non dimenticare e non ripetere gli errori e gli orrori della guerra.
Infatti, in passato.
In particolare per le scuole noi abbiamo una metodica che si chiama Teorema Vivente, è una metodica che abbiamo registrato in SIAE per tutelare, diciamo, la proprietà culturale di questa cosa, in cui attori che in realtà sono storici, da non confondere con i reenactors che sono semplicemente le persone che si camuffano da combattenti e si tirano schioppettate giusto per far vivere l'ebbrezza del ok coral trasportato qua in Appennino. Sono in realtà attori che ricostruiscono fatti reali impersonando personaggi veri dell'epoca e proiettando per 1, 2, 3 ore gli spettatori al centro degli eventi e delle ragioni, delle circostanze che li hanno provocati, che li hanno prodotti. Poi c'è nel sito una sezione news ed eventi nella quale ci sono tutte le novità che riguardano il mondo della linea gotica, inteso come manifestazioni e cerimonie legate appunto alla linea gotica. E c'è ovviamente la newsletter che si può ottenere semplicemente iscrivendosi come in tutte le newsletter di questo mondo.
Perfetto.
La sezione notizie è aggiornatissima. Risorse, ancora una cosa. Abbiamo nelle risorse una cosa come 279 filmati e 2537 titoli legati unicamente di titoli di libri che parlano della linea gotica.
Un materiale enorme.
Esatto.
Bene. Allora, io qui la devo interrompere e la ringrazio tantissimo, però ci diamo, come ho detto prima, un appuntamento e vedremo di entrare proprio nei dettagli, nei veri dettagli storici di quello che è stato il passaggio della guerra sul nostro Appennino e le tragiche conseguenze e chiaramente tutto quello che riguarda il mondo della linea gotica. Io la ringrazio per il momento, è stato gentilissimo e soprattutto molto esaudiente, ci ha spiegato in minimi dettagli e termini quello che è stato e quello che state facendo in maniera molto esaudiente. Bene. Grazie Ingegnere Rivelli.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Ci mancherebbe, è stato un enorme piacere. Vai Rino con un po' di musica mentre facciamo entrare il nostro nuovo ospite.